I'm just a prisoner. Anche questa potrebbe avere qualche diciamo legame con la nostra situazione attuale. E noi ci colleghiamo con un prisoner che si trova dentro una casa di Londra. Buongiorno Enrico Ligia, sei con noi al telefono.
Good morning Sergio, I'm a prisoner too.
Dove ti trovi? Nella tua casetta londinese?
Sì, mi trovo nella mia casetta londinese con una bellissima vista sul canale, ma oggi è una giornata uggiosa.
A differenza di Cagliari, tutto, dove invece splende il sol.
Davvero? Beati voi. Che non si possa godere di questo sole, però comunque nonostante piova vedo ancora un sacco di persone in strada.
Vero.
Questo è il mio update.
Ecco, un sacco di persone in strada, però un'ulteriore stretta. A partire da lunedì chiudete scuole, asili, college, università, chiudete tutto. Boris Johnson si è calato i pantaloni, come verrebbe da dire, no?
Ma infatti è molto strano, bisogna capire la psicologia di Boris, perché prima ha deciso di...
E noi per questo ti chiamiamo, e noi per questo ti chiamiamo, per studiare Boris. Dici
secondo
tutto.
Me pensava di poterlo contenere e poi si è reso conto che la situazione è sfuggita un po' di mano. Però sì, hai detto bene, le scuole chiuderanno da venerdì a dire il vero, non da lunedì. E anche là non è stato molto chiaro perché dirà che rimarranno aperte solo per i figli dei lavoratori che fanno dei lavori indispensabili, tipo chi lavora per l'NHS, okay, il Servizio Sanitario Nazionale. Il problema è che capire chi sono i lavoratori indispensabili è difficile, no? È difficile anche in Italia. Quindi, soprattutto, come possono andare avanti le scuole se solo, diciamo, un 10% degli studenti va? Cioè, nel senso, capisci bene che è un po' complicata come policy.
Sì, sì, molto complicata come tutte le cose che succedono in UK. Oggi UK, almeno l'ultimo dato che abbiamo noi, è 2642 contagi. Non c'è molta chiarezza sul numero, per esempio, dei decessi. Mi sembra che c'è un po' di colpevole silenzio su questi aspetti qua, o no?
Ci sono oltre 150 decessi, quindi i decessi comunque tendono a salire sono sempre nelle fasce di popolazione meno protette, anche se pure qua in Inghilterra c'è stato per esempio un quarantenne che è morto, quindi il virus colpisce forte come sta facendo in tutti gli altri paesi del mondo. Però è vero, c'è meno attenzione sui morti in generale e più attenzione sulle risposte politiche e su quelle economiche. L'ultima notizia breaking news di ieri sera è che da stamattina, non ricordo se esattamente stamattina o stasera, 40 stazioni della underground saranno chiuse,
che è qualcosa di clamoroso per Londra, no?
È clamoroso e soprattutto la Night Underground è stata chiusa da ieri sera. Quindi
la notturna.
Sì, perché è quella dove si concentrano tutti i nottambuli, anche per disincentivare la gente dall'andare in giro per club, pub, a sbevazzare e a far tardi nel weekend. Chico, oggi leggevo che c'è un po' di tensione, di allarme nella comunità degli italiani che vivono lì e anche dei sardi che vivono lì. L'Unione oggi riporta la vicenda di una ragazza seminese che studiava a Glasgow, che è dovuta rientrare addirittura perché veniva additata come un'untrice. Ma tu hai vissuto di queste situazioni? Cioè, gli italiani sono stati guardati male per un po' di tempo lì?
Ho letto l'articolo, ma io sono stato molto fortunato, nel senso che non sono mai stato vittima di questi episodi di discriminazione, ma anzi, i miei colleghi inglesi mi sono stati molto vicino e mi hanno fatto compagnia in tutte le pause pranzo finché l'ufficio era aperto. Quindi li ringrazio, anche se loro non sentiranno questa radio, li ringrazio tanto. Però insomma è successo, sta succedendo quello che era successo ai cinesi in Italia.
Sì.
Vi ricordate quando si era diffuso il virus all'inizio, che la gente aveva paura di andare a Chinatown eccetera.
Sì, qualcuno ha anche picchiato qualche cinese o qualche filippino che
non c'entrava
che aveva solo gli occhi a mandorla.
Quelli sono degli imbecilli, sì, perdonatemi il termine. Però,
qualcosa di più, però, che imbecilli, sono dei criminali.
Quello che dai media era stato additato come razzismo all'inizio si è poi rivelato la politica normale di social distancing,
certo.
Nel senso che vi ricordate quando all'inizio anche media come il Gambero Rosso invitavano la gente a provare ad andare a mangiare nei ristoranti cinesi eccetera.
Sì, certo.
In realtà la maggior parte delle persone non andava non perché fosse razzista, ma perché aveva paura che insomma si potesse contrarre il virus, perché chiaramente si hanno più contatti con le persone che provengono da quella regione della Cina.
Dalle zone.
La stessa cosa La stessa cosa vale per gli italiani qua, tant'è che posso dirvi che conosco molti italiani qua a Londra i cui familiari, amici, eccetera, sono stati affetti da coronavirus. Quindi, insomma, è logico che queste situazioni sono deplorevoli, però posso capire in situazioni di crisi, in situazioni di pandemia, la paura delle persone anche nei confronti di noi italiani. C'era la storia famosa di questo ricercatore, non ricercatore, un creativo come me che vive a Londra, era a Milano il weekend in cui insomma c'è stata l'escalation del coronavirus. Lui è tornato a casa e ha testimoniato i giornali che i coinquilini non l'hanno voluto e gli hanno addirittura lasciato la valigia fuori. Io non credo che si possa parlare di razzismo nei confronti degli italiani.
No.
Purtroppo sono delle forme di precauzione spesso necessarie. Per esempio, io avevo sofferto molto del fatto di avere due coinquilini in auto-isolamento a casa mia, perché all'inizio, quando non si capiva ancora niente, dicevo, ma scusa...
Ricordiamo che erano
con altre persone.
Erano in auto-isolamento perché erano rientrati da un viaggio in Italia, giusto?
Sì, erano rientrate da Milano proprio quel weekend. Però il fatto è che già la parola auto-isolamento implica che tu deva stare da solo. Chiaramente, se sei in casa con altre persone che non sono state a Milano, ci sono molte più chance che tu stia portando il virus, e poi loro escono e lo portano dappertutto, no?
Assolutamente. Senti, ma quindi lo stile di vita in questo momento, il tuo stile di vita, stai lavorando, come ci hai raccontato già nel precedente collegamento di martedì, da casa, sì. Esci per fare la spesa e non esci per altro, non ci sono altri motivi per uscire?
No, esco solo per fare attività sportiva, quindi praticamente faccio come in Italia, la maggior parte della gente sta già facendo questo, e poi soprattutto per fare la spesa qua hai due possibilità: puoi andare al supermarket o puoi andare alla bottega di quartiere. E purtroppo io vado, non purtroppo, per fortuna vado alla bottega di quartiere, perché i supermarket sono tutti vuoti, perché... Ancora una volta, mentre Boris diceva lavatevi le mani, qua la gente si stava impanicando e hanno letteralmente saccheggiato i supermarket.
Sì, ma è solo l'inizio, è successo anche qui, guarda, è successo anche qui, però adesso non succede più, perché la gente ha capito che poi alla fine le scorte e i supermercati sono garantite, che non c'è il rischio che la roba finisca. Però nei primi giorni, nel passaggio dalla situazione tra virgolette normale alle prime restrizioni, è scattato immediatamente anche qua questa corsa al cibo. Tu sei andata a fare la scorta di alimentari, Cristina, in primi
giorni?
No,
io non ce la faccio, soprattutto perché penso ai più anziani, a chi non può, a chi ha meno soldi anche, che non può fare le scorte. Quindi mi limito ad andare due o tre volte alla settimana come al solito, e soprattutto, cioè, questa quarantena per me non sarà un MasterChef. Secondo me è necessaria sobrietà anche nei consumi, eccetera, perché potrebbe durare a lungo. Quindi bisogna davvero razionare i beni. Quindi, insomma, non è che mi faccio le grandi cose. Cerco di mangiare in maniera semplice.
Appure, ti fai pure del male. Fai pure la scelta, così.
No, non la scelta.
È una delle poche consolazioni che ci rimangono, quella di mangiare bene, versi qualche buona bottiglia di vino.
In Italia è diverso. Nel senso, qua non ho i beni ottimi a cui avete accesso, i prodotti ottimi a cui avete accesso, qua sono molto costosi. E non sono così comuni.
Chico, fammi capire, una persona come te che vive da tanti anni ormai fuori e aspetta, diciamo, magari il periodo estivo per pianificare un viaggio, per venire in Sardegna, come la stai vivendo? Come ti stai regolando per i prossimi mesi? Che film ti stai facendo in testa? Cosa pensi che succederà?
Vuoi che ti mandi una fattura di tutti i soldi che ho perso per voli cancellati? No, scherzo, mi sono messo l'anima in pace, nel senso, addirittura io avevo provato a prenotare un volo per il 26 marzo, un mese fa, per Los Angeles, però sapevo che tirava una brutta aria.
Tu c'hai una metà del cuore anche che è americana, vero? Quindi ogni tanto qualche voletto lì lo fai. Ma in Sardegna, pensi, ecco, onestamente, per come la vedi da lì, pensi che sarà pensabile quest'estate che un inglese venga in Sardegna a fare anche qualche giorno di vacanza, o per come stanno le cose immagini che saremo ancora alle prese con questa maledizione del virus?
posso avvalermi della facoltà e non rispondere a questa domanda.
Va bene, puoi avvalerti, anche perché siamo arrivati alla fine della nostra diretta. Io ringrazio Chico, che chiameremo ancora nei prossimi giorni per seguire un po' l'evoluzione della situazione lì a Londra, non tanto sul fronte dei dati, ma sul fronte appunto dello stato d'animo, delle emozioni di chi vive in Inghilterra. Un caro abbraccio a te e a tutti gli amici che ci ascoltano.
Un abbraccio a voi ragazzi, e soprattutto la prossima volta sarebbe bello discutere del dilemma davanti a cui si trovano gli immigrati italiani qua a Londra, che sono indecisi se tornare o meno. La Farnesina sta organizzando dei voli.
Era un po' quello che ti stavo chiedendo, ma evidentemente tu non ti consideri più un emigrato.
Io quella ipotesi non l'ho presa in considerazione. Per quello però sono molto attento, ho sentito anche il discorso dell'ambasciatore Trombetta ieri. Vi aggiornerò in merito a quello, agli sviluppi, visto che la settimana prossima ci saranno voli ogni giorno da Heathrow a Fiumicino. E poi anche sul Universal Basic Income, il reddito garantito universale, che appunto si discosta molto dal reddito di cittadinanza che era stato approvato dal precedente governo, però è una rivoluzione politica, sociale e culturale, che potrebbe essere favorita da questa crisi, perché si pensa sia nel Regno Unito che in America di dare soldi ogni mese alle persone, uno stipendietto da $1,000 o £1,000 a tutti equalmente, senza che ci sia nessun requisito specifico.
Sì, diciamo che non mi sembra una soluzione così né geniale né rivoluzionaria, mi sembra una soluzione che non a caso viene da Trump negli Stati Uniti e da Boris Johnson in UK, per tenere buona un'opinione pubblica alla quale hai detto che non sarebbe successo nulla, che tutto era ok, che tutto era sotto controllo, salvo poi essere travolti dallo tsunami del coronavirus. Parleremo anche di queste cose. Enrico, un abbraccio, ci risentiamo la prossima settimana, in bocca al lupo.
Ciao a voi, andrà tutto bene, crepi.
Grazie.
Ciao.